io continuo a vedere tutto, anche questi versetti, alla luce della missione dei 72 discepoli e del loro ritorno, che già aveva avuto manifestazioni di gioia da parte loro, e adesso questa gioia si manifesta in Gesù, a mio parere, per lo stesso motivo, per quello che era successo con la loro missione. E quindi una cosa grossissima, questa visione che aveva avuto di Satana che precipitava, quindi è una cosa grossissima, perché di per sé Satana che precipita è il risultato, dovrebbe essere il risultato della sua morte e risurrezione, che qui è legato alla missione invece dei discepoli, che annunciano, guariscono, liberano da Satana, quindi probabilmente una manifestazione del regno di Dio che si sta rivelando, si sta diffondendo. Forse inaspettatamente anche da parte di Gesù, tanto che mi pare esplode in questa esultanza di lode al Padre, che inserisce nella lode, anzi forse ne fa il centro, la questione dell'azione delle cose ai piccoli. E anche questo lo vedo legato al fatto dell'ultimo versetto di ieri, in cui lui dice: dovete essere soprattutto contenti del fatto che i vostri nomi siano scritti nei cieli, cioè che siete degli eletti. E su questo tema della rivelazione dell'elezione, qui spende appunto qualche parola molto importante, che fa capire che è una cosa che è del tutto inaspettata e del tutto dipendente da lui.
Per me l'importante di queste parole oggi è stata questa partecipazione sentimentale del Signore alla vicenda sua e nostra. Cioè, dice esplicitamente il testo che lui è contentissimo. E addirittura quindi non si limita a descrivere un sentimento, ma l'avvenimento di quel sentimento. Anche, diciamo, le prime parole del testo di oggi, secondo me, sono preziose, perché dice che a quell'ora lui è esultato di gioia, quindi vuole evidentemente comunicarci la notizia, non buona, ma buonissima, di questo sentimento gioioso del Signore, che è molto raro, insomma, nella scrittura. Si può pensare qualche volta che Dio è contento, e anzi più che contento, felice, ma come qualche cosa di legato alla sua persona, al mistero della sua persona, mentre invece qui mi sembrerebbe che la ragione della sua gioia è dovuta alla realtà storica che si sta celebrando, cioè questo avere rivelato quello che propriamente sarebbe nascosto. E quindi è una notizia straordinaria che muove i sentimenti di Dio, del Figlio di Dio. Ecco, questo per me oggi è motivo di grandissima gioia. Pensavo che altrimenti fosse una cosa che qualche volta si dice a un bambino: fai il bravo che così il Signore è contento, insomma, no? Che non credo assolutamente sia sbagliato, né che sia banale, però questa sottolineatura dell'avvenimento, della esultanza di Gesù, secondo me è molto importante proprio per il nostro rapporto con lui e con il mistero straordinario della sua persona, che non cessa mai di meravigliarci, di stupirci. Quindi, per quello che mi riguarda, io ho avvertito dentro di me anche l'emozione per la novità di questa affermazione. Non mi sembra che sia diffusa, altrimenti si dice che Dio è felice, certamente. Ecco. Ma questo avvenimento mi è stato molto, molto prezioso.
Io una volta ho sentito un commento, un intervento di Don Giuseppe riguardo a questi versetti, che ha nascosto queste cose sapienti e dotte le rivelate ai piccoli. E che cos'era questo? Queste cose? Queste cose era il mistero della croce. Il mistero della croce può essere solo capito, accettato, compreso dai piccoli, e invece i sapienti non possono accoglierlo, non possono capirlo.
Ma c'è una novità in Luca rispetto alle parole molto simili che ci sono in Matteo, ed è il fatto che dopo aver detto queste cose, dopo aver ringraziato il Padre per questa rivelazione, anziché rivolgersi agli affaticati e oppressi, invitandoli a venire da lui a prendere il suo giogo su di loro, si rivolge ai discepoli in privato e dice: beati gli occhi che vedono quello che vedete, eccetera. E quindi si viene a creare un collegamento tra questi piccoli del versetto 21, i piccoli, gli infanti e i discepoli, perché dice: queste cose le ha rivelate ai piccoli, e poi si volge ai discepoli e dice: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Cioè, quindi l'oggetto della rivelazione sono i discepoli, quindi questi piccoli, questi infanti sono i discepoli stessi. Ecco, questo mi aveva fatto pensare, questa identificazione, questo sguardo del Signore verso i suoi discepoli, questo vederli come piccoli e quindi come i primi destinatari dei misteri del regno. Qualcosa del genere c'era stato anche per le beatitudini, che mentre in Matteo erano genericamente rivolte, in Luca c'è quel voi, beati voi.
Viene detto che, cioè Maria dice: l'anima mia, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. E allora, e poi ancora prima diceva che appena il saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia, e insomma c'è questa gioia che verrà insomma l'incontro di Maria con Elisabetta, però c'è poi tutta la c'è stata l'annunciazione insomma della parola a Maria e quindi anche facevo appunto anche in parallelo con questi discepoli che erano andati ad annunciare pace nelle case intorno, insomma, dove li aveva mandati Gesù. E avevo pensato che Gesù stava riflettendo la stessa gioia di sua mamma, insomma, guarda, nella similitudine molto, sì, molto simile, insomma, delle stesse parole. Pensavo che ci fosse pensato che Gesù insomma stesse rallegrando un po' nella storia che era cominciata con
Anch'io penso che sia importante questo brano che nel Vangelo di Luca viene così fortemente collegato alla missione dei 72. Non dice tanto il versetto 21 in quell'ora, ma in quella stessa ora. Mentre nel Vangelo di Matteo il contesto è completamente diverso. Qui sembra una prosecuzione del discorso che Gesù sta facendo ai 72 ritornati con gioia e quindi la sua esultanza è un'esultanza che dilata quella gioia dei discepoli e la conferma, nonostante che ieri avessimo anche visto che vi è nella sensibilità di Gesù di Nazaret una sorta di correzione di quell'entusiasmo, perché in definitiva i 72 erano invitati a non rallegrarsi poi tanto per il fatto che i demoni si sottomettevano a loro, quanto per il fatto che i loro nomi erano stati scritti nei cieli, quindi il Signore ieri entrava nel dialogo con i 72 per anche correggere un entusiasmo troppo superficiale. Invece oggi vi è una dilatazione di quella gioia, che è un atto di esultanza nello Spirito Santo. Anche queste sono parole che non troviamo nel Vangelo di Matteo e che anche a me hanno ricordato, come adesso alla Maddalena, le parole del Magnificat. Maria dice: "Ha esultato il mio spirito", parla del proprio spirito, mentre qui Gesù dice, ha esultato nello Spirito Santo, quindi è un'esultanza che richiama quella di Maria, ma anche se ne distacca perché è qualcosa di ancora più coinvolgente, il mistero non solo del suo rapporto col Padre, di cui si parla subito dopo, ma anche del suo rapporto con lo Spirito Santo ricevuto da Gesù al fiume Giordano, quando la voce stessa del cielo lo ha riconosciuto come colui nel quale io mi sono compiaciuto, utilizzando un verbo che è collegato al sostantivo del versetto 21 del brano di oggi, tradotto, hai deciso nella tua benevolenza. A me sembra che quando Maria, canta il Magnificat, lo faccia esprimendo la gioia anche per essere stata riconosciuta da Elisabetta.
beata colei che ha creduto nelle parole che il Signore le ha detto. In qualche modo, forse Maria comprende meglio in casa di Elisabetta tutto quello che le è capitato, sentendosela raccontare da una sua parente che era peraltro stata indicata dall'angelo stesso. Maria entra in una nuova ottica delle cose che le sono successe, sono un compimento delle promesse di Dio. E quindi forse si può dire che anche Gesù faccia qui altrettanto, cioè davanti alla narrazione dei 72, anche lui si sente riconosciuto, confermato, capisce che il seme del regno che è stato gettato, finalmente sta germogliando, sta portando frutti, quella pianta sta crescendo, sta diventando un albero sotto il quale gli uccelli del cielo si possono riposare, possono trovare riposo i 72 che indicano le nazioni pagane, confermano Gesù che quel piccolo seme del regno buttato nella terra di Israele in realtà è fecondo per l'intero universo. E allora questa esultanza è proprio nello Spirito Santo perché non si tratta tanto di un sentire di Gesù, di una sua emozione, romantica, ma di uno sguardo nuovo alla propria storia che lui vede proseguire nell'azione dei discepoli. Anch'io mi sono chiesto chi siano i piccoli, dei quali al versetto 21 Gesù dice al Padre: le hai rivelate ai piccoli queste cose. Forse i piccoli sono ancora i 72 discepoli che sono stati mandati, infatti, come agnelli in mezzo ai lupi. Non sono stati mandati come pastori, non sono stati mandati come lupi più forti dei lupi nemici, ma sono stati mandati come agnelli perché riproducono la persona stessa di Gesù, l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. O forse i piccoli sono anche i destinatari dell'annuncio dei 72 perché vengono chiamati i figli, e sono i figli della pace, aveva detto al versetto 6, oppure sono ammalati, quindi sono i destinatari della rivelazione perché i discepoli li hanno raggiunti. E quindi, in definitiva, anch'io penso, sono poi i lettori del Vangelo di Luca, i piccoli. Siamo oggi tutti noi, se ci lasciamo coinvolgere in questo movimento di trasmissione del Vangelo del Regno. Ecco, come accennavo prima, alla fine del versetto 21 mi pare molto importante la frase che spiega perché il nascondimento e la rivelazione, perché così hai deciso nella tua benevolenza, dice la traduzione italiana, perché così è piaciuto davanti a te. Così è stato gradito davanti a te, così è sembrato bene davanti a te. Cioè Gesù riconosce che quello che sta succedendo piace al Padre, come il Padre gli aveva appunto già detto quando era stato battezzato al fiume Giordano. in te mi sono compiaciuto, riprendendo e confermando che esiste quindi una relazione tra questo beneplacito e l'elezione di Gesù, un'elezione di amore, una predilezione, il figlio amato è il mio eletto, molto bella l'espressione del primo carme di Yahweh che presenta il servo come il mio eletto perché la mia anima lo ha accolto. E dunque il Padre accoglie Gesù, si compiace di Gesù, ma non solo di Gesù, del suo eletto, ma anche delle persone a cui Gesù dà un incarico relativamente alla testimonianza del regno. Anche le loro azioni sono dentro al beneplacito del Padre. E dunque è una storia che continua, che non si ferma a Gesù e non si ferma neanche ai dodici, perché questi sono altri 72. C'è una elezione che va avanti, che progredisce nel tempo, nella storia. Sembra anche bello al versetto 22 che Gesù dica nella sua preghiera: tutto mi è stato dato dal Padre, cioè tutto mi è stato consegnato propriamente. Mi pare una ripresa importante di quello che è successo al momento delle tentazioni. Perché al capitolo 4, versetto 6, era il Satana che aveva detto a Gesù che tutto era stato consegnato a lui, al Satana, e che lui l'avrebbe dato a chi voleva. Mentre qui Gesù dice che la logica è un'altra, cioè è lui che ha ricevuto tutto dal Padre. Non è vera la frase del Satana, è una menzogna. Non è vero che tutto è stato consegnato al Satana. È proprio da questo momento il contrario, cioè che tutto è stato consegnato a Gesù, al Figlio di Dio. Come del resto poi lui dice quando manda gli undici alla fine del Vangelo di Matteo: mi è stato dato, mi è stato consegnato il potere in cielo e sulla terra. Quindi questo potere è un potere che viene consegnato al Figlio ed è in particolare, mi sembra, il potere di rivelare chi sia Dio, perché chi è il Figlio lo sa soltanto il Padre. Mentre chi è Dio, cioè chi sia il Padre, evidentemente lo sa soltanto il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E qui viene ripreso il verbo rivelare usato prima, hai rivelato queste cose ai piccoli. Dunque c'è una volontà del figlio che consiste nel rivelare a chi il figlio vuole chi sia Dio, cioè che è il padre. E anche questo francamente sembra rivolto agli eletti nella sequenza che prima abbiamo visto, quindi anche a tutti noi. Penso che anche noi dobbiamo sentirci destinatari della volontà di Gesù che rivela chi sia Dio, cioè che è il Padre, e lo rivela a chi vuole. Quindi anche la nostra gioia, la nostra esultanza di sentirsi scelti da questa volontà di Gesù di Nazareth come destinatari della rivelazione della vera identità del Padre, perché è così che avviene la conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio non avviene per forza nostra, ma avviene per volontà del Figlio che rivela il Padre. Anche stamattina nel Salmo 47 abbiamo letto quel versetto 4, sempre molto misterioso e molto bello, secondo me, nella versione dei 70 si dice che Dio è conosciuto nei baluardi della città di Sion, di Gerusalemme, la città del grande re, quando Dio la accoglie, dice proprio così, quando Dio accoglie la città del grande re, allora lì dentro si conosce Dio. Allora penso che sia un modo per indicare la relazione d'amore tra il padre e il figlio, il quale figlio ci sceglie come destinatari di oggetto quindi di amore per conoscere chi sia Dio, e cioè che un padre clemente, un padre misericordioso,